Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno. 34° capitolo, audiolibro, le scarpette. Quando guardai i suoi piedini scalzi, mi ricordai che le mancavano le scarpette, dato che quelle che aveva ormai non le entravano più. Senza dire una sola parola, mi diressi verso l'uscita. Saverio e i miei cognati mi seguirono, chiedendomi dove fossi diretta. Io gli risposi a Saverio: tu resta con lei. Io vado, perché le mancano le scarpette. Andiamo a comprarle, mi disse Dina. Mentre Gio, rassicurò Saverio, stai tranquillo. L'accompagniamo noi. Quando arrivava al centro di Napoli, disse a Gio di parcheggiare l'auto, così avremmo continuato a piedi, visto che il caos di quella città ci aveva quasi immobilizzati. Appena scesa dalla macchina, ebbi un attimo di esitazione, tanto che mi guardai intorno, intimorita da tutta quella gente. Quel via vai di persone mi sconvolse. Era così strano per me. Non ero più abituata alla vita normale. Mi sentivo estranea a tutto ciò che vedevo. Mi sentivo come se stessi commettendo un reato, come un'evasa, una fuggitiva. Ed inoltre continuavo a provare lo stesso senso di colpa che mi invadeva ogni volta che mi allontanavo dalla mia bambina, anche per pochi istanti. E più mi sforzavo di rassicurarmi sul fatto che ormai non le recavo alcun torto, ancor di più mi sentivo esclusa dal mondo che mi circondava e dalla vita che scorreva. Vieni, attraversiamo la strada. Ho visto un negozio di prima infanzia proprio da quella parte, disse Gio, indicandomi con un dito la direzione di fronte a noi. Arrivati dentro il negozio, iniziai a cercare un paio di scarpette rosa. Mi si avvicinò la commessa, chiedendomi se avevo bisogno di aiuto, e me ne mostrò due paia. Uno era troppo piccolo, l'altro era troppo grande, e gli dissi: no, non vanno bene. Ho bisogno di due numeri più piccoli di questo, indicando il paio più grande. La commessa, sorridendo, ci disse: io, signora, le consiglio di prendere queste, così le potrà sfruttare più a lungo. A questa età i bambini crescono in fretta, sa? Aggiunse. Il silenzio totale, aggiunto al mio saluto mentre mi dirigevo verso l'uscita, furono sufficienti a farle capire la situazione. Gio e Tina rimasero pietrificati e nessuno aggiunse una sola parola. Continuammo il nostro percorso per quasi 2 ore ed entrammo in 5 negozi diversi, tanto si rivelò difficile la mia richiesta. Sapevo che erano solo delle scarpette e che avrei potuto prenderle anche bianche se avessi avuto fretta. Ma ormai era finita la mia fretta. Ormai lei non poteva più piangere. Non le potevo più mancare. E quindi potevo continuare a cercare indisturbata quelle maledette scarpette rosa. Ecco che finalmente al 5° negozio riuscimmo a trovarle. Erano molto simili a quelli che aveva, ma io così le cercavo. Volevo rivederla nei miei ricordi, vestita come quel giorno, così tanto felice. Presi anche un piccolo trapuntino. Pensai di dover coprire la mia bambina nella bara, Anch'io mi chiedevo il perché. Ero consapevole che la cosa fosse molto irrazionale, ma non mi importava. Quando feci ritorno all'obitorio, Saverio mi corse incontro per assicurarsi che stessi bene. Poi lo vidi infilare una mano dentro una tasca dei suoi pantaloni e tirò fuori qualcosa. Impiegai pochi istanti per riconoscere quell'oggetto. Era il mio orologio. Saverio lo pose nelle mie mani e mi disse: «Tieni, me lo ha riportato il professore». Avvertii un colpo al cuore quando lo vidi. Lo presi in mano ed ebbi la sensazione che quell'orologio scottasse. Qualche attimo di esitazione e poi iniziai ad osservarlo. Seguii la lancetta dei secondi mentre faceva il suo percorso e mi chiedevo dove si trovava quella lancetta quando il cuoricino di Anastasia emise l'ultimo battito. Perché non si era fermata quella maledetta lancetta contemporaneamente all'ultimo battito della mia piccola? Quell'orologio non mi raccontava nulla, anzi, riusciva a sconvolgermi. E più osservavo quella lancetta che continuava la sua corsa, più non riuscivo a sopportarlo. Lo impugnai con tutta la mia forza, fino a farmi male, sfogando tutta la mia rabbia così. Poi lo ridiedi a Saverio, che mi osservava in silenzio, dicendogli: «Ti prego, buttalo via, in modo che io non possa più rivederlo». E lui, senza esitare, mi rispose: «Va bene, farò quello che mi chiedi». Poi aggiunse che il professore Adrian voleva parlarmi e che aveva aspettato a lungo che io tornassi. «No», dissi con voce pacata, «non voglio più vederlo, né parlargli. Ormai non c'è niente che loro possano dirmi più, niente che per me possa essere importante. Ormai è tardi, è tutto finito. Se credi che sia proprio indispensabile, parlaci tu, ti prego». «Va bene, farò come vuoi tu», rispose Saverio. In quel momento arrivarono gli addetti alle onoranze funebri. Lo capì perché uno di loro portava una piccola bara bianca sotto un braccio. Ci raggiunsero e ci diedero una stretta di mano, porgendoci le loro condoglianze. Quando poi si avvicinarono alla bambina, con loro grande stupore, dovettero dedurre che quella bara era troppo piccola per poter contenere quel corpicino. Tutti coloro che si avvicinarono a guardare Anastasia non poterono fare a meno di commuoversi. Nonostante lo strazio alla quale era stata sottoposta, Anastasia dava davvero l'idea di una bellissima bambina addormentata e anche più grande della sua età. Gli addetti alle onoranze funebri andarono via subito dopo, riportandosi quella bara. Mi avvicinai al piccolo corpicino e tirai fuori le scarpette rosa che tenevo gelosamente dentro una busta. Le custodii così gelosamente che non permise ai miei cognati di farmeli portare. Poi presi un piedino alla volta e dopo averli riempiti di baci, le infilai le scarpette con molta dolcezza. Adesso era proprio perfetta la mia bambina. Iniziai ad osservare quel suo visino disteso, quelle braccia così paffutelle, le sue manine inerti. Poi ne presi una tra le mie mani, la portai alla bocca ed iniziai a baciarla lungamente. Osservai perplessa il suo candore. Era così bella, mio Dio, quanto era bella. Sembrava che dormisse, se non fosse per quella cornice, quel letto di marmo, quel posto gelido e ghiacciante, e per la gente che passando di là si faceva il segno della croce. Ecco, niente più mi permetteva di dimenticare o di illudermi, nemmeno per un attimo, che la mia bambina fosse ancora viva. Continuai ad osservarla per un tempo indefinito, con l'avidità nei miei occhi, consapevole che presto non avrei potuto più vederla, mai più. E fu in quel momento che mi sembrò doveroso da parte mia farle una promessa. Ti giuro, figlia mia, che scoprirò tutta la verità. In questo momento ho troppa confusione nella mia testa, troppo, troppo il dolore che sento. Ma sappi che non mi darò pace fino a quando non avrà dato luce su tutto questo percorso. Oggi sono tanti i dubbi che sovrastano i miei pensieri, ma di certo so che qualcosa ci è stato tenuto nascosto. Non ti nascondo, vita mia, che tutto questo mi spaventa. È tutto più grande di me. Ma scoprirò cosa è successo e racconterò di te al mondo intero, perché il tuo ricordo non dovrà essere collegato ad una cavia da laboratorio. Non lo permetterò. Sicuramente questo sì lo ricorderanno questi sciacalli. Ma la gente dovrà conoscerti, dovrà conoscere com'eri, la bellissima bimba, furba, dolce, felice e con tantissima voglia di vivere. Ti prometto, angelo mio, che per il tuo 18° compleanno farò in modo di riportare il tuo ricordo su questa terra e di fare chiarezza su tutto quello che ti è successo.